Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quello che avete sentito è l'audio diventato tristemente famoso di un giorno, di questo giorno 20 luglio di 20 anni fa a Genova nel 2001, durante lo svolgimento del G8 venne assassinato il manifestante Carlo Giuliani da un allora giovane carabiniere di leva, Mario Placanica Alda, che sparò ad altezza uomo all'interno di un Defender colpendo il manifestante. La verità non venne mai ricostruita integralmente dentro un'aula processuale, perché nel 2003 Placanica venne prosciolto per legittima difesa, dunque non si celebrò mai un processo, nonostante la famiglia Giuliani durante il corso degli anni abbia tentato più volte di portare il caso del proprio figlio all'interno, come dicevo, di un'aula di tribunale, purtroppo non riuscendovi. Questo audio è diventato tristemente famoso perché nel corso di questi anni le immagini della morte di Carlo, insomma, sono rimbalzate su tutti quanti i telegiornali e i media, anche sin da subito, anche se allora nel 2001 internet non era così diffuso, non c'era YouTube. Adesso questo filmato, insomma, è facilmente reperibile su tutte quante le piattaforme, e insomma dall'analisi delle immagini, dall'analisi minuziosa delle immagini, proprio la famiglia di Carlo chiede ancora oggi una riapertura del processo. Al di là della verità processuale o meno, quello che rimane in questa giornata a distanza di 20 anni dei fatti di Genova sono, insomma, l'amarezza e, come dire, lo sconforto per un movimento che è stato fermato con la forza e con una brutalità inaudita, e nonostante portasse avanti delle istanze che a distanza di 20 anni si sono dimostrate incredibilmente puntuali nell'accadere, dal punto di vista economico, dal punto di vista dei cambiamenti climatici, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dello strapotere della finanza sull'economia e poi sui risultati nefasti della globalizzazione, che si traduce solamente in sfruttamento, devastazione dei popoli, saccheggio dei popoli e devastazione dei territori. Tanto si è scritto in questi giorni, in occasione del ventennale, per quanto riguarda le richieste del movimento, del Genoa Social Forum, dei vari movimenti, il popolo di Porto Alegre, come si chiamava, oppure il movimento di Seattle, la prima città americana nella quale accaddero degli scontri, una contrapposizione con le forze di polizia molto forte, anche se, insomma, poi in generale è passata come terminologia quella forse un po' meno precisa, anzi sicuramente meno precisa, di no global, ma non era per il popolo di Porto Alegre un rifiuto della globalizzazione, ma in realtà la globalizzazione sarebbe anche andata bene qualora si fosse determinata una globalizzazione del sapere, una globalizzazione come accesso alla sanità pubblica, una globalizzazione intesa dell'acqua potabile, una giusta distribuzione ed equa distribuzione delle ricchezze, l'applicazione di politica del lavoro che diciamo, potessero determinare uno sviluppo più armonico della società e non una concentrazione iniqua delle ricchezze nelle mani di pochissimi a scapito dei molti, una globalizzazione che potesse essere insomma del sapere, dei saperi e delle conoscenze e non solamente di marchi e loghi. È importante poi anche la tematica per quanto riguarda la lavorazione della terra, questo si ricollega anche ai cambiamenti climatici con l'opposizione all'utilizzo degli OGM, diciamo una redistribuzione delle terre e dei profitti che derivano dalla lavorazione della terra più giusti, quindi non solo accentrati nelle grandi multinazionali. Allora c'era la Monsanto, ma insomma ce n'erano anche diverse altre. Adesso i nemici sono diventati, diciamo, a altri, più che altro del mondo high tech, e insomma, però il sistema, nonostante cambino i nomi, nonostante cambino le multinazionali, in realtà il sistema di base è sempre quello. E tante analisi, dicevo, si sono lette, si stanno leggendo in questi giorni, tante ricostruzioni anche interessanti si trovano gratuitamente su YouTube o sui siti dei maggiori quotidiani online. Io ne ho scelto uno da Valigia Blu, che insomma lo conoscete bene, è il sito di approfondimento giornalistico e insomma è scritto da giornalisti, che si basa sui fatti, viene sostenuto dai lettori e propone ogni settimana delle inchieste sui temi del momento con insomma approfondimenti puntuali e fact checking puntuali per quanto riguarda le maggiori notizie del momento. Proprio da Valigia Blu, www.valigiablu.it, ho preso un articolo e voglio condividerlo con voi, a firma di Luca Martinelli, dal titolo G8 di Genova, il primo movimento di massa della storia che non chiedeva niente per sé, voleva solo giustizia per il mondo intero. A dare questa definizione è Susan George, proprio a Genova nel luglio del 2001. E dice: io mi trovo di fronte al primo movimento di massa della storia che non chiede niente per sé, vuole solo giustizia per il mondo intero. Sabato 21 luglio 2001 non ero a Genova, ma nel centro storico di Lucca, in Corso Garibaldi, di fronte al mercatino dell'usato di Mani Tese. Era aperto da un anno e lo gestivamo come volontari. Da lì, quel pomeriggio, cercavamo con fatica di contattare gli amici che erano partiti per partecipare alle manifestazioni indette dal Genoa Social Forum. E questo, insomma, è un nome che tornerà spesso nel racconto di quei giorni. Era l'insieme delle diverse sezioni che si occupavano, ognuno per quanto riguarda la terra, il cambiamento climatico, le politiche del lavoro, l'acqua pubblica, eccetera eccetera, si preoccupava insomma di organizzare le manifestazioni e di organizzare anche di far arrivare a chi di dovere le proprie richieste. Tutto insieme questi movimenti tematici, divisi appunto per temi, costituivano il Genoa Social Forum, e il portavoce era Vittorio Agnoletto in quei giorni. Nei giorni in cui il capoluogo ligure ospitava il G8, il summit tra capi di Stato e di governo delle 8 maggiori potenze globali. Volevamo fare da ponte, immaginavamo di aiutarli a ritrovarsi dopo che il corteo era stato disperso nella violenza. Mani Tese a Genova, nello spezzone della rete di Lilliput, una rete tra associazioni e campagne che era nata nel 1999, il cui nome si rifaceva al romanzo I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, in particolare l'avventura del protagonista tra i minuscoli ma uniti lillipuziani. Il movimento si riconosceva nel manifesto della rete Lilliput per un'economia di giustizia, corsivo mio, di cui si trova ancora traccia su internet. Diamo avvio alla rete di Lilliput per unire in un'unica voce le nostre molteplici forme di resistenza contro scelte economiche che concentrano il potere nelle mani di pochi e che antepongono la logica del profitto e del consumismo alla salvaguardia della vita, della dignità umana, della salute e dell'ambiente. Erano temi di cui si parlava nelle riunioni e nelle assemblee che in ogni città d'Italia e non solo anticiparono l'appuntamento di Genova. La sede, continua Luca Martinelli, come chiamavamo il mercatino di Manetese, che all'occorrenza diventava spazio per le nostre riunioni o per incontri pubblici, era il nostro avamposto verso un mondo migliore. Avevamo 20 anni, credevamo nell'importanza di promuovere una cultura della sostenibilità contro lo spreco, a partire dal riutilizzo di vestiti, mobili, libri e oggetti che recuperavamo nei pomeriggi di raccolta, nelle case e nelle cantine di chi ci chiamava. E sostenevamo il movimento per un commercio più giusto, ospitando in uno scaffale prodotti del mercato equo e solidale. Nell'estate del 2000 avevamo fatto il primo viaggio nel sud-est messicano, in Chiapas, per conoscere l'esperienza della comunità indigene zapatiste, quelle che appoggiavano l'esperienza dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. L'esercito popolare insorto in armi il 1 gennaio del 94 per protestare contro l'invisibilità dei popoli indigeni in Messico. La data non era casuale, tanto che la mandavamo a memoria. In quello stesso primo giorno di gennaio entrava in vigore il Trattato di Libero Commercio tra Stati Uniti, Canada e Messico, conosciuto come NAFTA, che liberalizzava gli scambi tra i tre paesi che presentavano forti sperequazioni tra livelli salariali e di tutela e riconoscimento dei diritti dei lavoratori, a sfavore del Messico, e sussidi all'agricoltura industriale, negli USA e nel Canada. Il NAFTA era la realizzazione della globalizzazione delle multinazionali e gli indigeni del Messico la temevano. E l'articolo continua, a firma di Martinelli, continua parlando appunto del suo impegno nel Chiapas già insomma anni prima di Genova, e ovviamente insomma dice che lui si è formato alle tematiche no global attraverso questa strada, e infatti dice: questi ricordi non sono una premessa, il mio vissuto condiviso con molti è uno dei tanti sentieri che hanno portato centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo a Genova nel luglio del 2001. Abbiamo creduto fortemente che un altro mondo fosse possibile e che la volontà e gli interessi degli 8 uomini più potenti della Terra. È così, non strabuzzate gli occhi, se cercate una foto ve ne accorgerete, non c'erano donne tra i leader globali, non rispondessero in alcun modo alle aspirazioni, alle necessità, alle rivendicazioni di 6 miliardi di persone, quante allora ne vivevano sul pianeta. Avevamo ragione, anzi, citando il titolo del libro di Carlo Gubitoso e Mauro Biani, Abbiamo ragione da 20 anni, tra l'altro invece il titolo della mia inchiesta che trovate su Radio Città Aperta, digitando in home page in alto Genova 2021, a 20 anni dal G8, ho fatto un'inchiesta con diverse interviste dal titolo Avevamo ragione noi verso Genova 2001. Ho fatto diversi podcast, ho intervistato Elena Giuliani, Vittorio Agnoletto, lo scrittore giornalista Lorenzo Guadagnucci, lo scrittore giornalista del secolo XIX Giovanni Mari, e ovviamente ho cercato di ricostruire e dare i punti di vista attraverso la voce di questi personaggi, ognuno di un aspetto particolare di Genova, dalla piazza, le strade, alla repressione delle forze dell'ordine, a chi è stato nella Diaz e a chi addirittura ha perso proprio il proprio fratello, insomma, nel caso di Elena Giuliani. E quindi insomma un consiglio spassionato: andatevi a leggere e a sentire tutte quante le interviste, perché veramente c'è da imparare per sapere che cosa è successo in quelle giornate a Genova, quali erano le rivendicazioni, le istanze che venivano chieste, che sono state ovviamente puntualmente disattese, almeno nell'immediato, nel 2001. E qual è l'impressione che rimane dopo 20 anni? Questo il mio approfondimento su Genova, Avevamo ragione noi, lo trovate in home page radiocittaaperta.it. Continuiamo a leggere invece l'articolo di Valigia Blu. Il giornalista Lorenzo Guadagnucci nell'introduzione scrive: Oggi paghiamo tutti, anche gli avversari di allora, la mancata considerazione delle buone ragioni di un movimento che forse era in anticipo rispetto ai tempi della politica, ma non rispetto ai tempi della storia. Il crack finanziario del 2007-2008, le nuove inutili guerre, il collasso climatico e anche la crisi dei sistemi sanitari furono ampiamente annunciati nelle giornate di Genova. Guadagnucci, infatti, dice bene, io l'ho intervistato, lo trovate nel mio approfondimento su Cittaperta.it, avevamo ragione noi verso Genova 2001 ritorna nella voce dei personaggi il fatto di essere stato delle Cassandre, anzi allora erano temuti come Cassandre, in realtà ciò che dicevano si è realizzato puntualmente. Continua l'articolo di Martinelli su valigiablu.it. Guadagnucci nel 2001 aveva quasi 40 anni e lavorava al quotidiano nazionale. A Genova si trovò a dormire all'interno della scuola Diaz e fu vittima, come tanti, della violenza che ha portato nel 2017 l'Italia alla condanna per tortura da parte della Corte Europea dei Diritti Umani. Alla macelleria messicana Guadagnucci ha dedicato un libro, Noi della Diaz, la notte dei manganelli al G8 di Genova, che è uscito in edizione aggiornata. Quel che scrive nell'introduzione al libro di Gubitosa e Biani è amaramente vero. Chi digita su un motore di ricerca Genova e G8 2001 si troverà inondato da link che rimandano ad articoli sulle violenze di Genova, sulla devastazione, sui manifestanti neri incappucciati, sui processi, sulle mancate condanne, sulle promozioni dei poliziotti autori dei crimini più atroci. I temi, tavoli tematici, così si chiamavano gli appuntamenti di approfondimento nei giorni del vertice promosso dal Genoa Social Forum, sono praticamente scomparsi. Eppure chi è nato proprio nel 2001 e oggi ha 20 anni ha bisogno di sapere altro, deve capire perché eravamo in piazza. A loro si rivolge idealmente 2001-2021 Genova per chi non c'era, il libro curato da Angelo Miotto a Genova da inviato di Radio Popolare e uscito per Altra Economia. E Martinelli, in questo interessante articolo, comincia a fare tutta una serie di esempi di istanze promosse a Genova, richieste a Genova, che allora furono represse con la violenza e con il manganello, che poi però sono diventate punti non più procrastinabili nelle agende mondiali, ad esempio la migrazione dei popoli, oppure la migrazione dei popoli in conseguenza con i cambiamenti climatici, con la poca disponibilità di acqua potabile, rifugiati climatici, così hanno definito questo tipo di migranti le Nazioni Unite, oppure ad esempio il tema dei brevetti legati alle emergenze sanitarie e alle terapie salvavita, adesso Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti d'America, durante la campagna elettorale ha affermato che una sospensione dei privilegi legati ai brevetti sui farmaci è l'unica cosa umana da fare. Lo chiedevano a Genova 20 anni fa. Senza Genova magari qua non si sarebbe a parlare di una minimum tax globale sul reddito delle multinazionali. Quindi non si sarebbe mai più parlato, per esempio, della Tobin Tax sulle transazioni finanziarie. Tutte queste sono, come l'ho definite anche nel mio colloquio con Elena Giuliani, proprio dei semi che sono stati lanciati a Genova, nel terreno di Genova, ahimè, purtroppo, come acqua per essere fertilizzati, per trovare vita, c'è voluto il sangue dei manifestanti, c'è voluto il sangue del fratello di Carlo e il sacrificio addirittura estremo di una persona. Però senza quel sangue che è stato acqua, che è stato fertilizzante per quei semi, tutte queste tematiche, le migrazioni, l'acqua pubblica, la coltivazione giusta nel rispetto del lavoro di chi coltiva la terra, La tassazione sui guadagni enormi delle multinazionali a favore invece per opere di pubblica utilità, il dover fermare e regolamentare la finanza a favore dell'economia e quindi uno stop alla solamente economia intesa come gioco finanziario di sperequazioni e di sfruttamento che poi provoca le bolle che poi in realtà pagano solamente le classi più disagiate, le classi più umili delle società. Ecco, sono semi che sono stati tutti quanti piantati a Genova. In realtà quello che si chiedeva, potendo sintetizzare all'osso, era semplicemente, come se fosse semplice, una società più giusta, nella quale potessero trovare spazio e voce anche chi voce e spazio nel corso della storia non l'aveva avuto mai. Adesso, a distanza di 20 anni, volente o nolente, quegli appuntamenti, quelle istanze, quelle tematiche sono tornate a bussare in maniera non più differibile, in maniera urgentissima sulle agende internazionali. E la lezione che abbiamo imparato da Genova è che ognuno di noi deve fare la propria parte affinché invece pochi non siano costretti a dare tutto ciò che hanno, anche per noi che siamo rimasti a guardare. Finisce qui questa edizione di Press Corner, l'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Un saluto da Valentino De Luca e rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.